quindi pure per non foglietti funziona lo stesso. Stasera non foglietti, quindi non volano i foglietti. Non solo, il libro ha un software che non si deve aggiornare da 2000 anni, la stessa installazione è valida, perfettamente funzionante, non rallenta, non prende virus, non prende virus e non ti compare qualche schermata pericolosa, perché qualunque pagina apri, qualunque finestra scorri, tu vedi sempre cose sante. Amen. Forse non le capisci, però non c'è il pericolo che ci sia qualche contaminazione. Amen. Poi ci sono altre cose che le diremo domani. No, vabbè, noi allora devo dire elogio del pastore Marco. Voi dovete sapere che noi siamo conosciuti in punta di piedi. Il Signore ci ha buttati là per conoscerci, tanti pastori della Calabria, e siccome noi veniamo da chiese indipendenti, dove ognuno di noi, per grazia di Dio, è stato anche un po' un piccolo apostolo, ascoltatore, iniziatore di opere, quindi siamo tutti gelosi, somigliamo a Dio, che geloso, e quindi ci siamo mossi con prudenza, con attenzione, con molto rispetto nel conoscerci. Come è nata questa comunione evangelica calabrese? E io devo dire che piano piano negli anni, con stupore anche, ci siamo trovati molto molto simili a quello Marco, non solo con lui, anche con qualche altro pastore, e con lui come con altri in modo speciale. Ogni volta siamo nel, come si dice, siamo in timore del rispetto, quasi che abbiamo timore di scoprire che qualcuno la pensa diversamente, rispettando, no? Desideroso di rispettare il pensiero altrui. Invece poi scopriamo che lo pensiamo su tutto lo stesso modo, su tutte le cose. Allora mi chiede, ma tu cosa pensi su questo aspetto della dottrina, no? Insomma, io voglio ringraziare il Signore, anche se dovessimo farci qualche battutina, che poi a voi potrebbe piacere alla fine, però ci vogliamo davvero serenamente, sinceramente, bene, e preghiamo gli uni per gli altri, per le chiese, anzi fatelo soprattutto di questo momento, per dirvi, pregate per le chiese, pregate per i pastori, pregate per tutti i membri di chiesa, più piccola, più grande, con tenerezza d'affetto, perché c'è troppo giudizio oggi nelle chiese, delle consultazioni informatiche, no? Tutti sono maestri, tutti vogliono capire, tutti vogliono sindacare, tutti hanno qualcosa da dire. Siete misericordiosi, l'unico verso gli altri. Abbiamo rispetto della fatica altrui, perché ognuno che è qui è stato chiamato dal Signore, tutti noi, abbiamo pagato un prezzo. Mai, diciamo la parola anche di Gesù, però abbiamo pagato un prezzo. Non passeremo alla storia come i perfetti, eh? Oggi parlavamo di Lutero, no? Che è passata la storia per grandi cose, ma anche per cose ignobili, ma anche Davide, ma anche altri servi di Dio sono stati anche. Allora dicevamo tranquilli che anche noi passeremo alla storia, non tutti racconteranno cose belle, ma poco ci importa, perché chi ci deve approvare è Gesù.
Amen.
Amen. Amen. È il Signore. E noi vogliamo dare gloria a Dio. E questa sera io con questo messaggio, non di studio, vi risparmio, lo dico subito, non studieremo, che già abbiamo fatto oggi stamattina, quindi abbiamo appreso concetti importanti, ma ho in cuore un sentimento che vorrei condividere, con il Signore via grazia di condividerlo, proprio che fu nel cuore di un grande servo di Dio, anzi il grande, nato da donna, Giovanni Battista, eh? Gesù disse di lui queste parole, quindi vuol dire che Giovanni ebbe qualcosa di speciale che noi possiamo anche afferrare, però non soltanto di Giovanni, parlerò di Giovanni, un po' di qualche discepolo e anche di Gesù, del battezzatore, Gesù il battezzatore. È un passo che leggiamo insieme dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, dal verso 29. Alleluia. Leggeremo dal verso 29 al verso 39, 10 versetti. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e gli disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dicevo, dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me. Io non lo conoscevo, ma appunto perché egli si è manifestato a Israele, io sono venuto a battezzare in acqua. Giovanni rese questa testimonianza dicendo: ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui. Io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbi, tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli disse, rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Amen. Sono stato molto toccato personalmente da questa scrittura stamattina. E alcune cose voglio condividerle con voi. Già la lettura penso è molto molto chiara e sicuramente io sentivo che il Signore stava parlando al cuore di alcuni, però prima di riprendere la preghiera vogliamo guardare alcune cose importanti che sono presenti in questo passo, in questa scrittura. Abbiamo dei personaggi che scrivono questa storia gloriosa. Uno è Giovanni il Battista, l'altro è il maestro, e poi questi due discepoli. Voi sapete che Giovanni disse altrove: bisogna che egli cresca, che io diminuisca, ricordate? Amen. E Gesù ha dato come esempio di nato di donna, di persona diciamo normale, Giovanni Battista, perché Giovanni aveva proprio questa attitudine. Egli fu mandato da Dio, da colui che mi ha mandato, dice lui, è consapevole della sua chiamata. Non ha false vergogne, falsi pudori, false umiltà, è consapevole che è stato mandato a preparare la strada alla venuta di Gesù. Giovanni predicò un ravvedimento, una preparazione con molto coraggio, con molta franchezza, mettendo in pratica: io non mi vergogno dell'Evangelo. Noi sappiamo che lui fu molto schietto, anche duro. Razza di vipere, ricordate sulle proverbiali espressioni, no? La scure sotto gli alberi, quando ero piccolo, quando citavo questo passo, i pastori mi guardavano le caviglie, mi sembrava che mi arrivasse una botta di scure alle caviglie e viene dell'albero, no? Perché la sua parola ancora tuona, molte mi sembra di sentire Giovanni cioè, tuonare l'importanza di fare sul serio con Dio. Però lui, vedete, nonostante fosse così forte, austero, possiamo vederlo come vogliamo, dipende dall'esperienza che abbiamo. Lui era molto umile, lui sapeva qual era il suo compito, lui sapeva come esprimere con piena potenza ciò che era il suo dono, il suo mandato, e sapeva come tirarsi indietro al momento giusto. Sappiamo che poi quella franchezza nel denunciare il peccato gli costò la vita, no? Lui morì in carcere, decapitato, e qualcuno dice perplesso, non sappiamo, queste sono possesse anche congetture. In ogni caso, una volta mandò a dire: ma sei tu che non aspettiamo? Certamente lui era strumento nelle mani di Dio, non era onnisciente, non era onnisapiente, esattamente come noi. Quindi questa è una misura per il nostro carattere, perché noi siamo chiamati a fare l'opera che il Signore ci ha dato, liberare il dono che è in noi, perché tutti abbiamo un dono se siamo stati salvati, se siamo stati battezzati, se siamo stati battezzati con lo Spirito Santo, nello Spirito Santo è sicuro che abbiamo una chiamata, che abbiamo un dono di testimonianza che dobbiamo portare avanti con le dotazioni che Dio ci ha dato, perché non dimentichiamo che Gesù collegò il ricevere la dunamis, Atti 1:8, riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Noi non possiamo dimenticare che la potenza è finalizzata alla testimonianza, no? E la testimonianza è finalizzata al coraggio di testimoniare fino al martirio. Non per niente la parola testimone, no? Nella lingua originale ha a che fare col martirio. Parola è, mi sarete martiri, si potrebbe tradurre esattamente, il che è meno piacevole. Forse chi ha tradotto la Bibbia si spaventava a volte, chissà. Mi sarete martiri, quindi se ritraduciamo letteralmente, noi potremmo dire riceverete dunamis, sappiamo adesso cos'è, questa potenza esplosiva, per essere martiri. Che brutta scoperta facciamo stasera. A questione della potenza, essere martiri. Ora ci andiamo, ce ne andiamo, perché se queste sono le cose, torniamo a pescare. Torniamo a pescare? No, c'è gloria, perché noi vogliamo utilizzare questo tempo che abbiamo per il Signore. Siete d'accordo? Io voglio vivere e morire per Gesù. Amen. E strappare gli amen è difficile su questo tema, ma la potenza è pericolosa. Avere a che fare con la dinamite è anche pericoloso. Deve avere non solo capacità di usarla, deve avere il controllo, deve avere chiarezza, una visione chiara. E Giovanni ebbe una visione chiara di chi era lui, senza vergogna, senza timidezze, senza crisi di identità che tutti noi abbiamo costantemente, no? Torna sempre in tanti di noi, Signore, ma chissà se valgo qualcosa, chissà chi io sono. Noi siamo in Cristo, alleluia! E Giovanni ebbe questa misura gloriosa del suo mandato e svolge il suo mandato con coraggio, ma ebbe la visione aperta, perché lui riconobbe Gesù, seppe come indicarlo, seppe come dargli gloria, seppe come perdere gloria. Quanti di noi con un seguito, diciamo, aveva dei discepoli, Giovanni aveva tanti discepoli, però appena venne Gesù e disse ecco l'agnello di Dio, cominciò a perderli, a partire da questi due, che erano affezionati a Giovanni, perché dovette dirglielo per due volte. Giovanni, questa mi piace vedere come lui vede Gesù venire, suo battesimo, e lo indica profeticamente, dice eccolo lì, lo sapevo, sta arrivando, si sta per manifestare, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. E lui ha attestato che egli era il figlio di Dio, ma ancora i suoi discepoli non erano convinti. Il giorno dopo, Giovanni ancora ripete, fissa lo sguardo su Gesù. Tu su chi stai fissando lo sguardo? Fissò lo sguardo su Gesù e perse la sua gloria. Fissò lo sguardo su Gesù e disse per la seconda volta ai suoi due discepoli che ecco l'agnello di Dio. E quella volta che i discepoli si convinsero, dissero: maestro Giovanni era loro maestro, ti abbiamo udito parlare, ieri non ce l'avevi convinto, ma oggi tu ci hai convinto che dobbiamo seguire il più grande, il maestro dei maestri. Ci sta dicendo che dobbiamo lasciarti per seguire lui? Lo facciamo perché ti abbiamo udito parlare. Siamo convinti, non ce lo ripeterò più, e seguiremo Gesù. Questo è Giovanni, capace di perdere il seguito. Voi sapete come siamo combinati con la voglia di avere un seguito. Follower. Così si dice. Vado a cento. I seguaci. I seguitatori. Avere potenza vuol dire non dire non seguitemi, sono perso anch'io, perché non ci siamo persi. Ma significa spostarsi costantemente per mostrare Gesù. Questo vogliamo fare. Questo è Gesù, il nostro Dio, il nostro Maestro, colui il quale dobbiamo seguire, guardare, colui sul quale fissare lo sguardo, finché il suo ritratto non è chiaro ai nostri occhi, finché la visione della sua bellezza, della sua grazia, della sua gloria non è impressa nel nostro cuore, nel nostro volto, nelle nostre parole, nel nostro agire. Amen. Finché non siamo assorbiti dalla sua presenza e dalla sua essenza. È un percorso glorioso che siamo chiamati a fare tutti quelli che vogliono avere potenza per agire nel suo nome. Amen. Giovanni presentò Gesù come uno che avrebbe impartito un battesimo migliore. Lui presenta profeticamente questo fatto: io ho battezzato con l'acqua, in acqua, ma lui è quello che battezzerà con lo Spirito Santo. Chi ti battezza nello Spirito? Pastore Marco? No. Pastore Marco? No. Pastore Marco? No! Il battesimo è un atto sovrano di Gesù Cristo. Il vero battesimo è una chiamata. Così come tu un giorno sei andata a chiedere, penso, al pastore, mi voglio battezzare, o l'hai sentito predicare, o te l'ha proposto, ti ha invitato, non so come è andata, però tu sei andato. Pastore, hai preso da un servo di Dio che sia stato per te, che ti ha accompagnato, ti ha fatto scendere in acqua, e tu puoi dire benissimo, mi ha battezzato tal pastore, no? Mi ha battezzato qualcuno. Tu devi essere consapevole che hai ricevuto o riceverai il battesimo con lo Spirito Santo da Gesù in persona, e questo ti dà sicurezza che sei chiamato, perché se fosse solo un battesimo emotivo potreste avere dubbi, no? Che volete? Esiste anche la contraffazione, non possiamo dire di no, ma noi possiamo essere sicuri se la nostra vita cambia se c'è un effetto, perché vedete, come dicevamo stamattina, le emozioni durano il tempo di emergere il culto la domenica, no? E poi giù a fare i sottomarini. E così anche può essere per un parlare in lingua che non trasforma. Le stesse persone che sentono come si parla, indano. Però come si fa a distinguere? Non è ho parlato io, abbiamo detto che siamo noi a essere sospinti. Quindi sarai secondo me, da lì non distingui un vero battesimo, no? Dal fatto che sei tu a parlare, perché sei tu a parlare. Come distingui un battesimo che non Gesù? Lo distingui dall'osservarti, dal vedere un cambiamento, dal vedere una pazzia che subentra in te, un desiderio di testimoniare che non avevi prima. È la trasformazione che parla dell'autenticità di una chiamata, di un battesimo di Spirito che viene da Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen.
Come si fa a dubitare di chi ti ha battezzato? Io come faccio a dubitare di chi mi ha battezzato? Se il giorno prima ero balbuziente e dopo il Natale all'Epifania mi ritrovo predicatore, posso dubitare? Come faccio a dubitare? Anche se volessi, non potrei dubitare. Nessuno mi può convincere che mi ha battezzato qualcun altro che non sia stato Gesù Cristo, il mio Gesù, il mio Signore. Basta osservarti. Prima ti vergognavi, ti stancavi, era sempre una forzatura anche per evangelizzare. Tutte quelle cose che comunque non si fanno se non per lo Spirito Santo. Si può parlare in lingua per altri spiriti, non preoccuparti, parla per lo Spirito Santo, sei tranquillo, non è quello il problema. Ma non si può essere martiri per un altro spirito. Si può uccidere per un altro spirito, ma non morire per Gesù. Questa è la differenza, fratelli, fra lo spirito di questo mondo, il fondamentalismo religioso e il cristianesimo, il rivestimento di potenza di Gesù Cristo. Solo i cristiani muoiono per Cristo se serve. Ma il Signore non ci fa morire, sapete, perché lui è saggio. Mi ricordo quando il Signore mi ha salvato, forse qualcuno si ricorda, ormai qua e là la racconto un po' di esperienza. Io avevo sensazione di morte imminente. Avevo urgenza di essere salvato perché mi rendevo conto, sentivo l'improvviso, sapevo l'inferno davanti a me, cioè il pericolo dell'inferno. E io mi dicevo, Dio me stesso, se muoio sono rovinato, sono perduto per sempre. Questo mi ha aiutato a cercare il Signore. E in quel giorno ho avuto delle difficoltà particolari a gestire gli stati emotivi. E poi quando ho fatto pace con Gesù, quando l'ho invocato, quando gli ho chiesto di salvarmi, di perdonarmi, l'ha fatto. Qualcuno lo sa che io ero convinto di dover morire da lì a pochi giorni e stavo ad aspettare di morire, era a posto, ormai avevo sistemato la questione. Però passavano i giorni e non morivo. Dico la verità, e lei che non prendere per fatto, aspetta, suicida, non c'entra niente queste cose, no, stiamo attenti, non si tratta di una depressione, no, di quelli, perché pure Paolo diceva, avevo entrato nella visione, no, vivere Cristo vuol dire guadagno, ma preferisco vivere, no, soltanto che siccome mi sentivo così male, che ero convinto che non ce l'avrei fatta fisicamente, che il mio cuore non avrebbe retto e cose di questo tipo, ero tranquillo, passavano i giorni, cioè tu mi hai detto, beh, e ora non mi uccidi più, dopo che mi hai umiliato, dopo che mi sono umiliato, dopo che non mi uccidi più, non ti prendi la vita. E Gesù mi ha detto, chi ti ha detto che io voglio la tua vita? Io ti voglio morto vivente per servirmi, ti lascerò vivere, vivrai per me, per servirmi, tutto il tempo che io vorrò. Tu non morrai, nessuno ti metterà le mani addosso, nessuno ti farà del male, perché tu sei mio, adesso sei mio. Non hai più pretese su te stesso, adesso sei mio. Ah, e allora il dialogo è cominciato, continuato con Gesù, e ha detto: dimmi cosa devo fare. Sono pronto a morire per vivere per te. Questo è quello che succede. E il Signore da lì a poco quindi mi diede un personale potente battesimo e Spirito Santo. È cominciata la vita servendo il Signore per come egli dà grazia di fare. Ma prima ho dovuto cercare, gridare. Sapete, mi capita, noi in questi giorni con mia moglie dicevamo riguardo a un desiderio, una richiesta, un'attesa del promesse del Signore, consideravamo il Signore ha risposto al nostro grido. Si dice, no, quando il Signore risponde, diciamo, il Signore ha risposto al nostro grido. Ho detto a mia moglie, no, egli ha risposto al nostro urlo. Perché molte volte la preghiera comincia con un sussurro, eh? E finisce con un urlo. Perché il grido non basta neanche. Aumenta il desiderio, aumenta la ricerca. Amen. Aumenta il bussare, come dice Gesù, cercate, no? E troverete, bussate ripetutamente, chiedete con insistenza e vi sarà dato, perché il Signore vuole vedere, vuole sapere che i suoi doni sono afferrati, ricevuti da persone che li sanno apprezzare. Amen. Mio fratello stava vendendo una casa in questi giorni. Abbiamo una casa, sia io che lui, un posto bellissimo, la Rangitola. Però lui si è trasferito al nord nel buon lavoro, lavora con la moglie in polizia, sono trasferiti. Da qualche anno che hanno in dubbio, no? Lasciando il cuore in questa casa bella, fatta, cercata, voluta con tanta passione da 3 anni fa, hanno messo in vendita. Però mio fratello, a tanti che gli aprivano, diceva: io no, non la vendo. E poi mi diceva: io sto cercando qualcuno che ami questo posto follemente come l'ho amato io. E in questi anni, quindi, non era questione tanto di prezzo quanto di sentimento. Cercavo qualcuno col sentimento giusto. Ora mi raccontava che è venuta una donna, una giovane veterinaria, che ha dimostrato quella follia, quel desiderio di avere quel posto. E lui mi diceva: sai, mi sembra di vedere me quando sono arrivato in questo posto. E gliela sto dando. Pensate che in modo strano di vendere una casa, non lo fanno tanto. Solo per questione di prezzo si fa, non questione di sentimento. Gesù non fa questione di prezzo, il prezzo l'ha già pagato lui. Però ti assicuro che lui non svende i suoi doni, non li butta a casaccio. Non fa il lancio del bouquet, chi lo prende. Non lancia i doni così, chi li prende. No, lui ci sfruta, ci studia, ci guarda uno per uno. Uno per uno. E dice: io misuro la tua attitudine, misuro il tuo desiderio. Voglio vedere chi stai seguendo. Voglio persone che seguono me, che vengano a cercarmi come fecero questi discepoli. Chi erano, Marco? Ti ricordi? Giovanni, Pietro e Andrea, forse? Questi due discepoli di Giovanni che seguono Gesù, questi primi due, poco importa, non ha importanza. Ma quello che è importante è che questi due cambiarono strada, smisero di seguire Giovanni, che era un grande, e seguirono Gesù. Vedete che Gesù è un poco scorbutico qua, no? Se ne va, immaginate Gesù. Alzate voi, due, fate finta di seguirmi, finta, eh. Sì, sì. Due ragazzi, dai. Seguitemi, che me ne va. Capito io di me? Che cercate? Così, a me sembra, così c'è scritto. A me sembra di vedere un Gesù che si volta così, quasi infastidito. Perché a volte le sfumature sono importanti. Che volete? Che volete da me? Che cercate? Sotto parole non è scritto che lui si voltò dicendo: ah, bravi, avete fatto bene, Giovanni non valeva niente, in effetti uno fra poco muore, lo ammazziamo, ce la facciamo la parte, seguite meglio. Dici sì, io sono il numero uno, questo è quello. No, c'è un'attenzione di Gesù verso questi due che si mettono a seguirlo senza permesso. Perché tu devi prendere l'iniziativa con Gesù. Lui l'ha già presa. Amen. Ed essi dissero: Rabbi, questa parola denota rispetto, eh? Rispetto, Rabbi, il titolo importante, da rabbino, adesso. Gli chiedono una cosa importante: dove abiti? Mi colpisce questo. Dove abiti? Ed egli, questo lo vedete e vedrete. Ed essi dunque andarono, e io mi sono impallinato così le parole, videro dove abitava. E stettero con lui quel giorno. Andarono a dimorare, ad abitare, a conoscere Gesù da vicino, nella sua intimità. Questo è importante. Questo è importante. Dove abita il tuo Gesù? Stai desiderando di entrare a casa sua? Abbiamo sempre questo concetto un po' diverso da Zaccheo, no? Io sto alla porta e busso, meglio, no? Però qui c'è anche un'altra immagine. A volte noi bisogna essere rivoltati, no? Come una giacca, di cambiare vestito. Anche questo è un cambiare vestito. Oggi c'è un evangelo, cari, nel quale predicato, nel quale sembra quasi che Dio faccia, ci faccia il favore a salvarci, no? Ti prego, fatti salvare. Ho bisogno di salvare. Sì, Dio te lo concedo, come se fosse il fidanzato e cercava, ok, ci sto. Vi capita di osservare questa cosa strana? Però Dio è già sceso, è già umiliato, è già abbassato. Adesso io sono convinto che i violenti ereditano il regno dei cieli. Quindi io ti dico una cosa, voglio smontare nel nome di Gesù questa falsa mentalità. Gesù è già venuto a cercare. Se non lo cerchi tu, non lo troverai. Se non cerchi con desiderio ardente la sua presenza, se non desideri di violare col suo permesso la sua intimità, ecco, rimani quello che hai. Questi due discepoli avevano tanto, un grande maestro, Giovanni Battista, ma le parole di Giovanni, a Dio la gloria, per quest'uomo, furono capaci di suscitare un desiderio più forte. Amen. Tant'è che quei giovani lasciarono quello che avevano e andarono a seguire Gesù. Gli chiesero dove abitasse. Entrarono a casa sua e vissero con lui e non lo abbandonarono più. Alleluia. Questo è quello che il Signore vuole da noi. Vogliamo? cercarlo, per seguirlo. Prendiamo l'iniziativa, lui l'ha già presa. Importante questo. Aspettiamo passivamente. Oggi parlavo con un ragazzo, mi diceva: aspetto di sentire. Eh no, fermato, aspetta, aggiustiamo. Aspetta di sentire. Allora tu fai così nella tua vita, tre cose? Non credo. La mattina nel lavoro? Sì. La mattina senti sempre, aspetti di sentire nel lavoro? No. Mi alza e devo entrare al lavoro. E perché nelle cose di... per obbedire al Signore aspetti di sentire? Aspetto di sentire. Il Signore aspetta di vederti ubbidire, è diverso. Non aspetto di sentire, perché se noi ci affidiamo soltanto a quello che sentiamo, ma tante cose non le faremo mai. Vero? Non le faremo mai, passeranno anni, non le faremo, perché aspettiamo di sentire. Invece il Signore ci chiama a desiderare, ad agire, a ubbidire, ad amare. Dobbiamo innamorarci di Gesù. E io prego, mi fermo qui, queste parole, il sentimento di Giovanni, queste parole che stiamo ascoltando, possono servire a far crescere l'amore di Gesù in noi. Amen. A discapito di tutti gli altri, a discapito di chi vi parla, a discapito di chi vi consiglia. Amen. Senza diminuire o trascurare l'importanza di onorare, di ascoltare i consigli dei padri, dei nostri anziani, responsabili. Però ragazzi, vogliamo essere molto onesti, vogliamo indicare Gesù. Amen.
Alleluia.
Vogliamo innamorarci di Gesù. Ma siamo pronti ad andare, a finire, a diminuire. Siamo pronti a dare la vita affinché Gesù si glorifichi in noi, in voi, in tutti quelli che lo cercheranno. Vogliamo cercarlo ancora questa sera. Lui è il battezzatore, lui misurerà col suo termometro divino la temperatura del tuo desiderio, e verrà su di te e ti riempirà di una potenza straordinaria, qualcosa di glorioso che non conosci. Noemi, ragazzi, cantiamo, adoriamo il Signore con i due cantici e cerchiamo ancora Gesù con tutto il nostro cuore. Alziamoci.